Molto investito per necessità, ovviamente, perché siamo dal punto di vista quantitativo la più grande o comunque sicuramente la più numerosa amministrazione, avendo oltre 700.000 insegnanti e qualche altra, diciamo, decina di migliaia di personale amministrativo, eccetera. Quindi è la più grande azienda del paese. La più grande azienda del paese che ha un problema, come voi sapete, di età dei dipendenti. I nostri insegnanti hanno l'età, diciamo, più alta della media europea, anzi, credo che abbiamo qualche record europeo da questo punto di vista. Non sono digital native, sono spesso nemmeno digital immigrants, ancora devono fare la valigia, anzi cercano di non farla perché tengono ben presenti i loro libri, Quindi siamo in una situazione in cui la formazione in servizio per noi è fondamentale per qualunque processo di innovazione. I tempi di ricambio, diciamo, del nostro personale, se volete, di ringiovanimento o comunque di inserimento di neoassunti, diciamo, sono epocali, diciamo così. E quindi spesso gli insegnanti, quando arrivano a diventare di ruolo, hanno fatto 10 anni di precariato, non sono più, diciamo, nella giovane età, non sono neolaureati. Quindi anche quelli che vengono immessi sono comunque persone che hanno una età professionale elevata, oltre che anagrafica. Quindi per noi è fondamentale la formazione in servizio. Come facciamo una formazione in servizio di un sistema che è, diciamo, disperso su tutto il territorio nazionale? Le scuole sono come le caserme dei carabinieri, sono dovunque, diciamo, anche in cima alle montagne o nelle piccole isole, eccetera. Chiaramente un modello di formazione in presenza tende a degradare di qualità, intendo dire, via via che ci allontaniamo dai centri. Quindi possiamo sperare che nel centro di Roma, nell'università, il professor X e Y possa, diciamo, intervenire in processi di formazione. Via via che ci allontaniamo nelle periferie e finiamo sulle montagne e sulle isole, lì il discorso diventa quasi autarchico, cioè e chiaramente la qualità degli interventi tende a degradare. Quindi l'e-learning per noi è stato fino dall'inizio una delle iniziative per elevare la qualità degli interventi, perché sull'e-learning e soprattutto iniziative, diciamo, centrate su processi di innovazione, parlo delle tecnologie, parlo anche dei processi di riforma che hanno interessato la scuola in questi ultimi anni, la possibilità di avere il professor X o l'esperto Y, eccetera, avveniva soltanto in rete, cioè avveniva soltanto in ambienti di e-learning. Era impensabile che questo potesse intervenire in presenza da altre parti. Abbiamo iniziato nel 2001 e fino ad allora il modello, quasi da subito, dopo 4 mesi circa, il modello è stato un modello blended. Quindi noi abbiamo adottato fino al 2001 un modello blended. Seconda adozione, non abbiamo mai usato sistemi, diciamo, erogativi, quindi non abbiamo mai utilizzato, a parte i primi mesi in cui è stata adottata una piattaforma commerciale, tutta l'applicazione tecnologica ha seguito il modello, quindi tutta l'applicazione tecnologica è stata costruita su un modello di collaborazione, un modello, diciamo, sociale, e quindi comunità di pratiche, ambienti sincroni insieme ad ambienti asincroni, forum di discussione, repository di materiali, condivisione. Piccoli gruppi, e quindi il concetto di piccolo gruppo di lavoro che tra un incontro e l'altro utilizzava degli ambienti proprio specifici di collaborazione, rispetto anche utilizzando ambienti sincroni, quindi anche utilizzando, diciamo, soluzioni di discussione online e di condivisione di lavagne, di condivisione di materiali, di costruzione di archivi funzionali a quel gruppo. La organizzazione anche dinamica di gruppi di lavoro in rapporto agli interessi e via discorrendo. Quindi un ambiente completamente, come posso dire, eterogeneo rispetto al concetto di e-learning tradizionale. Tant'è vero che ci siamo abbastanza discostati fino dall'inizio su alcune scelte che invece venivano date come caratterizzanti l'e-learning. Parlo dello SCORM, parlo di altre situazioni. Allora, i numeri sono assolutamente importanti, perché credo che questa sia stata la più grande esperienza in Europa, perché sono passati 500.000 insegnanti, non 500.000 utenti, 500.000 nomi e cognomi diversi, perché le piattaforme che sono state utilizzate, le varie formazioni, hanno coinvolto oltre, diciamo, quasi 1 milione di persone, di utenti, ma i nomi e cognomi sono circa 500.000. Quindi sono passati dal 2001 ad oggi questi numeri sulle piattaforme. Ci sono comunità di pratiche, insiemi di comunità di pratiche, forum, eccetera, che hanno numeri elevatissimi. Repository di materiali che gli insegnanti hanno prodotto nell'ambito dei processi di innovazione estremamente, elevati, con problemi anche tecnologici che non sto ad affrontare, ma che pensate ai numeri di concomitanza, cioè di presenza nello stesso momento di utenti che facevano lo stesso tipo di attività. Quindi credo che da questo punto di vista il Ministero abbia fatto in questi anni, abbia non solo fatto un investimento, ma anche realizzato un'esperienza assolutamente importante. In un paese che, per la verità, sull'e-learning non ci crede, non investe. È direi abbastanza evidente in questo momento, per esempio, lo scontro all'interno dell'università tra le università cosiddette telematiche e le università tradizionali, e come tante università tradizionali vedano l'aspetto dell'e-learning non dico il fratello minore, ma addirittura il fratello minore povero, quello proprio emigrato con la cosa di cartone, quando poi sappiamo benissimo che tutti i nostri colleghi universitari utilizzano largamente la formazione a distanza attraverso i libri. Quindi utilizzano il libro, chi non è frequentante si porta 4 libri in più all'esame e fa l'esame, quindi usano e abusano di modelli di formazione a distanza da secoli. E questo è forse una delle ragioni per cui oggi scontiamo una dispersione scolastica nell'università altissima, perché i ragazzi sono abbandonati a se stessi non potendo frequentare, pensiamo ai giovani lavoratori, eccetera. Questa è anche la fortuna che ha determinato alcune grosse società che hanno pubblicità dappertutto e che fanno esattamente questo, cioè si prendono cura di studenti che sono abbandonati con una pila di libri a se stessi e che magari lavorando non riescono a dare gli esami, quando ci vorrebbe pochissimo alle università di applicare e di costruire sistemi di learning che consentano non solo di dare delle cose da studiare e da leggere, ma di applicare e di costruire un legame che aiuti magari uno studente che non può frequentare o che magari vive anche lontano dalla sede universitaria ad avere un legame con il professore, ad avere magari un tutor che lo supporta, ad avere un aiuto a non entrare in dispersione scolastica. Quindi questo discorso della presenza a distanza è una sciocchezza e non va più riproposto, mettendo in contrapposizione l'e-learning come una formazione a distanza di serie B, perché invece la vera formazione è quella che si fa faccia a faccia. È una sciocchezza, perché noi facciamo la stragrande attività di formazione la facciamo a distanza, solo che la facciamo con gli strumenti primitivi, che sono i libri, che sono strumenti che non permettono nessun tipo di interazione, che non permettono. Quindi il vero problema non è questo. Sapete qual è il problema? Quello che ho capito ha detto Eletti prima, cioè che gli insegnanti devono fare una riconversione se vogliono utilizzare le nuove tecnologie in questo. È molto più comodo ai professori dare un pacco di libri da leggere, magari se li ha scritti il professore stesso è ancora meglio. Ma quando si tratta invece di cambiare strategie didattiche e di utilizzare, cioè di prendersi cura, tra virgolette, attraverso tutte le potenzialità che le tecnologie mettono a disposizione degli studenti, beh, questo diventa faticoso. E allora questo non si fa, allora si avanzano, diciamo, delle barriere dicendo, beh, ma questa, l'e-learning, ma la formazione in presenza. Io ho insegnato in varie università, insegno anche adesso, in varie università italiane. A volte ho fatto lezioni nei cinema, cioè con il doppio, con le gallerie. Che formazione in presenza era? Io ho fatto una erogazione di contenuti a voce con un microfono. La 99,9% degli studenti li ho nemmeno visti in faccia e non ho avuto nemmeno il tempo di parlarci. Sono venuti a dare l'esame, sono venuti con il pacco dei libri, quelli, la maggioranza, che non potevano partecipare. Quindi di che parliamo? E il nostro paese oggi ha ancora delle reticenze, delle resistenze ad affrontare quello che è un problema, che è invece la necessità di utilizzare le nuove tecnologie e tutte le opportunità che queste ci offrono per cambiare le strategie, diciamo, della formazione. Questo è il vero problema. Quindi non è tanto, oltretutto il termine e-learning oggi è abbastanza ambiguo, credo ho sentito Dondi prima che diceva, è vero, cioè siamo partiti, c'è stata una genesi nello sviluppo ma il vero problema è utilizzare le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a disposizione per cambiare un modo erogativo, trasmissivo della scuola sicuramente, ma anche dell'università. E il problema presenza a distanza è un falso problema, è veramente un falso problema, su cui non possiamo liquidare semplicemente dicendo l'e-learning si fa dove non si può fare la formazione in presenza, perché è una sciocchezza. È una sciocchezza culturale ed è un falso ideologico, permettetemi di dire una cosa di questo genere, cioè un falso ideologico che nasconde dietro in realtà la difficoltà da parte di un insegnante di rimettere in discussione le proprie strategie formative. I peggiori risultati li abbiamo nella carta digitale, cioè quando un insegnante prende, scompagina il suo libro, lo mette in PDF e con quello fa l'e-learning. Beh, questo voglio dire, lasciateli su carta che è meglio, la carta digitale pesa di più, non dà nessun vantaggio e bene usare i libri se questo è il modello. Se vogliamo usare l'e-learning, se vogliamo usare le potenzialità delle nuove tecnologie, dobbiamo trasformare radicalmente alcuni canoni, diciamo, e questo è faticoso. Questo richiede un comportamento, diciamo, virtuoso da parte degli insegnanti, richiede di rimettersi in discussione, di immaginare anche degli scenari formativi diversi. Questo credo che sia oggi è innegabile che l'e-learning e le cose abbiano un valore aggiunto rispetto alla semplice formazione in presenza. È anche innegabile che abbiamo bisogno che l'apprendimento avvenga in ambienti sociali, che quindi non è immaginabile che ci siano gli studenti col computer davanti nella loro stanzetta chiusa a chiave e con questo si fa la scuola. Cioè è chiaro che si sta parlando di ambienti sociali, sta parlando di ambienti sociali in presenza, di ambienti sociali online, si sta parlando, cioè, di non di sostituire gli insegnanti, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di aiutare però gli studenti anche nella scuola a non aumentare i debiti formativi, ad avere un'assistenza anche quando sono a casa e quando fanno i compiti, come si dice, non aver per forza dover andare a ripetizione, cercare di aiutare gli studenti a, diciamo, un percorso che ormai vede, diciamo, attraverso le due tecnologie, due variabili che sono lo spazio e il tempo, che devono essere ripensate. Lo spazio e il tempo. Abbiamo la scuola e il ragazzo che lavora a casa, la sincronicità e la sincronicità. Bene, queste dimensioni le tecnologie consentono di modificarle. E io credo che questo sia un dovere per chi opera nella pubblica amministrazione e soprattutto chi opera nella formazione. Grazie.